capitolo 3 del libro degli Atti degli Apostoli, versetti da 12 a 16. Atti 3 da 12 a 16. È quello che l'apostolo Pietro dice dopo un miracolo di guarigione, dopo che lo storpio o zoppo si è alzato e si è messo a camminare e a saltare nel nome di Gesù vicino al Tempio, nell'area del Tempio. Leggiamo cosa dice l'apostolo. Pietro, visto ciò, parlò al popolo dicendo: «Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? Perché fissate gli occhi su noi come se per la nostra propria potenza o pietà, devozione, noi avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio dei nostri padri», e qui Pietro parla in una maniera molto familiare per un uditorio ebraico, «Dio ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato a Pilato e rinnegaste davanti a lui, mentre egli aveva giudicato di liberarlo. Ma voi rinnegaste il santo, il giusto, chiedeste che vi fosse concesso un omicida e uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti. Di questo noi siamo testimoni». E poi l'apostolo precisa ancora: «È per la fede nel suo nome, è il suo nome che ha fortificato quest'uomo che vedete e conoscete, ed è per la fede», sottolinea ancora l'apostolo Pietro, «che sia per mezzo di Gesù, egli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti». Amen. Torniamo alla grafica di oggi. Osserviamo quel paesaggio alpino. I capitoli 3 e 4 del libro degli Atti degli Apostoli mi fanno pensare al Monte Bianco, alla vetta più alta per gli italiani o per chi vive in Italia. Il Monte Bianco, con i suoi quasi 5.000 metri, svetta, primeggia rispetto a tutti gli altri monti del nostro paese. Vedete come in questa immagine è interessante questa costruzione nei pressi della cima del Monte Bianco. Vedete, il nome di Gesù è il nome al di sopra di ogni altro nome. Amen. Il nome di Gesù nella Bibbia, così deve essere nella nostra mente, nel nostro cuore, svetta. Il nome di Gesù è più importante di qualunque altro nome, titolo, appellativo, riconoscimento. Amen. L'apostolo Paolo dice che Dio Padre ha sovranamente innalzato il suo figlio, dandogli un nome che ha e al di sopra di ogni altro nome. Amen. Gloria al nome di Gesù quest'oggi. Entriamo nella storia, vediamo quelle due immagini. Entriamo nella storia, diciamo, entriamo nella Bibbia. La foto che vi propongo, io ho il copyright della foto, ma voglio citare questo libro, questa pubblicazione che secondo me non dovrebbe mancare. Se volete approfondire la Bibbia, si chiama Il Popolo della Bibbia. È una pubblicazione pensata per ragazzi, ma secondo me in Italia, parlando di usi e costumi della Bibbia, è il numero uno, questa pubblicazione. C'è questa immagine. Non riuscirete a leggere quello che c'è scritto, però credo che riusciate a vedere sufficientemente bene. Noi ci troviamo all'ingresso dell'area del Tempio. Vedete quella porta? Mi puoi fare da indicatore, Emanuele? Questa porta, esatto. Questa probabilmente è la porta bella dell'area del Tempio. È una doppia porta. Vedete, presso quella porta, infatti, è stato ben rappresentato un uomo lì seduto che chiede l'elemosina, un mendicante, un elemosinante. Ora, l'uomo di Atti 3 è paralitico, non può lavorare. Quell'uomo oggi sarebbe collocato a livello lavorativo, Un uomo zoppo oggi può rispondere al telefono, può mandare delle mail, può fare diversi lavori d'ufficio. Al tempo i lavori erano agricoltore, pescatore, pochi altri lavori. Quindi era impossibile lavorare senza l'uso delle gambe da paralitici. Pietro e Giovanni si stanno recando nel Tempio. Vediamo un'altra visuale e poi magari ritorniamo a questa. Vedete di nuovo, indico la porta bella dell'area del Tempio, vedete ci sono diversi portici, ci sono nell'area del Tempio vari cortili, quello delle donne, quello degli uomini, quello dei sacerdoti. E quello che vedete lì alle spalle, più imponente, ci dà l'idea, il porticato del re, il colonnato del re, il portico di Salomone. E presso uno di questi colonnati si riunisce la gente dopo il miracolo. Lo leggiamo più avanti nella narrazione di Atti capitolo 3, non nei versetti che abbiamo letto prima. Torniamo un attimo all'immagine di prima. Pietro e Giovanni vanno a pregare alle 3 del pomeriggio, l'ora della preghiera, l'ora consueta per gli ebrei, la stessa ora nella quale stava pregando Cornelio in privato. Ne abbiamo parlato di recente, perché potevi essere anche lontano da Gerusalemme, ma quella era l'ora della preghiera se credevi nel Dio di Israele. Ora siamo qui, ci troviamo qui, quest'uomo in un istante, nel nome di Gesù Cristo, per la sua fede, per la fede degli apostoli Pietro e Giovanni, quest'uomo si mette in piedi, si mette a camminare, a saltare e a lodare il Signore nel nome di Gesù. Questa folla che si raduna presso il portico detto di Salomone è l'uditorio a cui l'apostolo Pietro si rivolge, approfittando dell'opportunità. Uomini di Israele, immagina di stare lì, di vivere a quel tempo. Hai visto un miracolo compiuto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno. Allora l'apostolo Pietro evangelizza, parla alla sua gente, ai propri connazionali, agli ebrei come lui. Quest'oggi vorrei come avere l'onore di accompagnarvi in una gita, in una visita. Mettiamoci ai piedi di questo monte bianco nella Bibbia che è il nome di Gesù Cristo. Ammiriamo Gesù quest'oggi. Poniamo fede nel nostro Signore, nel nostro Salvatore, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù c'è autorità. Il nome non serve solo a identificare qualcuno. Gesù non serviva soltanto a identificare quel bambino, il figlio di Maria, colui che si credeva essere figlio di Giuseppe, il falegname. Il nome di Gesù non serve soltanto per distinguerlo umanamente da un'altra persona. Il nome di Gesù indica posizione, il nome di Gesù indica autorità. Per fare l'esempio, è come quando noi diciamo a qualcuno di andare da qualche parte facendo il nostro nome. Nel nome che qualcuno pronuncia conoscendoci c'è un rapporto, c'è una posizione, c'è una facilitazione. Vai a nome mio, fai pure il mio nome. Dio ci dice, facendo il nome di Gesù c'è autorità. Ma non è una parola magica. C'è qualcuno nel libro degli Atti degli Apostoli che si appropria artificialmente, sinteticamente, diciamo, del nome di Gesù e prova a operare nel nome di Gesù senza appartenere a Gesù. La storia finisce malissimo, quelle persone vengono pestate di botte e scappano via perché erano degli esorcisti, non erano dei servi di Dio. Sono cose ben diverse spesso nella Bibbia e nella realtà. Il nome di Gesù è autorità, è potenza. Quando a pronunciare quel nome sono coloro che hanno creduto in Gesù Cristo, che lo amano, che lo seguono. I discepoli sarebbero stati sempre accolti dal Padre riunendosi nel nome di Gesù. Un PIN celeste, una password divina. Quando vi riunirete, dirà Gesù ai suoi, nel mio nome io sono in mezzo a voi. E non solo, quando il Signore Gesù Cristo manda in missione i suoi discepoli, dà loro autorità, dicendo nel mio nome, nel nome di Gesù c'è potenza sui spiriti maligni, sul diavolo, sulla malattia, su ogni possibile ostacolo umano. Lo credi? Nel nome di Gesù c'è autorità. E Pietro e Giovanni stanno andando a pregare, l'ho detto, consuetudine ebraica. Le preghiere sono state istituite nelle sinagoghe in corrispondenza delle offerte nel Tempio. C'era la preghiera del mattino, c'era la preghiera del pomeriggio, c'era la preghiera della sera. Ogni momento di preghiera aveva un nome. La preghiera pomeridiana alla quale stanno partecipando Pietro e Giovanni è quell'ora di preghiera chiamata, traducendo, offerta. Ma voglio farvi notare un'altra cosa. È un'abitudine quella di Pietro e Giovanni, è una buona abitudine pregare a quell'ora, ma è di più di un'abitudine, perché se tu preghi solo per abitudine è un conto, se tu preghi perché vai ad incontrare il Signore è tutta un'altra cosa, se tu preghi per ricevere potenza da Dio è tutto un altro discorso. Gli apostoli si pongono sotto l'autorità del Signore, gli apostoli vanno per ricevere ordini da Lui, gli apostoli sono mandati e si preparano per essere mandati dallo Spirito Santo. Quando tu vai a pregare davvero, qualcosa di soprannaturale può succedere. Quando tu preghi veramente, ti metti in preghiera in un modo e ti alzi o termini la preghiera completamente in maniera diversa. Non abbiamo fatto questa esperienza? Gli apostoli vanno a pregare, rispettano il loro momento di preghiera, non sono contro gli orari di preghiera e sono d'accordo con uno stimato predicatore dell'Ottocento che scrive: possiamo pregare sempre, lo so, però temo che se non preghiamo a orari fissi non pregheremo neanche nei momenti liberi. Io sono d'accordo. Tante volte siamo romanticamente spirituali, intendo con un sorrisetto, diciamo no, io prego quando mi sento sulle ali dello Spirito. Ok, puoi farlo, ma devi avere degli orari di preghiera, perché siccome siamo umani, siccome vogliamo essere concreti e realistici, fai quella cosa, per un attimo non parlo più di preghiera, ma di cose che spicciamo tutti i giorni, farai quella cosa se non ti sei organizzata o organizzato per farla, 99,9% non la farai. Se non ti sei preparata, se non ti sei organizzato. Quante volte ho chiesto a qualcuno: ci vedremo in chiesa? E tanti si rifugiano colpevolmente nel "se Dio vuole", tradotto "se mi va", "se non c'è troppa umidità", "se ce la faccio vedendo prima il Gran Premio", "se eccetera eccetera eccetera". Quante volte i nostri "se Dio vuole" sono veramente irriverenti, perché in realtà vogliamo dire: non so se mi va, non so se va a me, non so se voglio davvero io. Pietro e Giovanni sono attenti, hanno un appuntamento con il Signore. Non mi sarei dovuto dedicare così tanto tempo alla preghiera, ma l'ho fatto, Dio sa perché. Gesù per i credenti è il Nazareno. Non è solo, come abbiamo visto, il principe della vita, il santo, il giusto. Belli, no? I modi in cui i primi credenti chiamano Gesù. Gesù è tutto questo per loro, è la massima autorità. Gesù, per i primi credenti, che lo sia per te, che lo sia per me, è il Nazareno, il bambino, il ragazzo cresciuto a Nazareth, ma è anche il Cristo di Dio. Gesù, per i primi credenti, lo sia per te, è il Messia, è il servo di Dio, è il profeta liberatore, di cui Mosè era una figura. Lo dice l'Apostolo Pietro in quella occasione, proprio lì nel cortile, presso il portico, come abbiamo visto, detto di Salomone, dove la gente si era raccolta dopo il miracolo. Mosè ne ha parlato, Mosè aveva detto: io mi manderò, dice il Signore, un profeta come Mosè. A lui darete ascolto, altrimenti non ci sarà speranza. Sarete eliminati, non ci sarà un avvenire per voi. Mosè ha profetizzato e così tanti altri profeti hanno parlato di Gesù, della pietra principale, la pietra angolare, che tanti scartavano. Ma se non c'è il fondamento in un edificio, esso crolla. Così Gesù Cristo, se non è il fondamento della tua fede, la tua spiritualità crolla. Molte persone ancora oggi dicono di cercare Dio a modo loro, molti sostengono di vivere una propria religiosità, una propria spiritualità, ma se non è Gesù Cristo il fondamento della tua fede e della tua devozione a Dio, il tuo edificio crolla, perché Gesù Cristo è la pietra d'angolo, la pietra angolare, la pietra più importante per un edificio costruito in pietra, come nell'antichità. Oh, l'Apostolo Pietro parla di Gesù come il Signore, colui che comanda su tutto, su tutti. Pietro Apostolo parla di Gesù come l'unico Salvatore. E questo lo voglio sottolineare adesso in maniera particolare. Nel suo nome, nel nome di Gesù, c'è autorità, c'è salvezza. E l'Apostolo Pietro dice chiaramente, guardate, che in nessun altro è la salvezza, perché non c'è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi possiamo essere salvati. Non c'è altro salvatore. E di solito, dicendo questo, molti mariani, quanto alla religione ufficiale, no? La religione cattolica, molti si offendono perché sembra che noi, come dire, sminuiamo, siamo offensivi verso Maria, la madre di Gesù. Ma la Bibbia lo dice, la Bibbia lo sostiene, che non è in Maria, madre di Gesù, la salvezza, ma in Gesù Cristo. Egli è l'unico Salvatore, lo dice la Bibbia, non sono i santi, non sono capi religiosi di altre grandi religioni mondiali a salvarci. Non è Maometto, non è Allah, non è Buddha, non sono altri nomi che potrei fare. In Gesù Cristo è Lui soltanto, dichiara la Bibbia, è la salvezza. Allora, se tu non credi questo, o il Dio della Bibbia mente, oppure devi seguire la sua verità, il suo insegnamento, il suo Vangelo, ok? L'Apostolo Pietro parla di Gesù come colui che è stato crocifisso, ma che è risuscitato dai morti. L'Apostolo Pietro parla dell'urgenza di credere in Gesù, di ravvedersi delle proprie colpe. L'Apostolo Pietro porta gli ascoltatori a riconoscere la propria ignoranza spirituale, a partire dai contemporanei di Gesù. L'Apostolo Pietro dice: voi, parlando della classe religiosa più importante presso gli ebrei, voi capi religiosi consegnaste a Pilato Gesù. Pilato voleva liberarlo, ma voi insisteste perché Gesù di Nazareth fosse condannato. Quindi Pietro sta mettendo davanti a una responsabilità non solo quelle persone, ma in qualche modo l'intera umanità. E spesso nel passato si sono definiti gli ebrei del tempo di Gesù, tra virgolette, deicidi. perché hanno ucciso, hanno mandato Gesù Cristo a morire. Ma io voglio dirvi, perché la responsabilità romana? Pilato, coloro che dicevano crocifiggilo, gli esecutori materiali, e tu e io, non c'eravamo, non vivevamo all'epoca. Potresti chiederti, ma di cosa Dio mi ritiene responsabile? Non sono stato io a gridare crocifiggilo, non sono stato io a schernire Gesù, a colpirlo, a sputargli in faccia. Però una vita, ancora oggi, senza la fede in Gesù, è una vita che lo offende. Perché quando tu escludi Gesù, quando io ho escluso il Signore dalla mia vita, io l'ho offeso, l'ho oltraggiato e ho detto in qualche maniera: Gesù, tu sei morto inutilmente, perché sei venuto? Io non ho bisogno di te, io sto a posto così. Quante volte io ho pensato qualcosa del genere e in qualche modo mi sono unito a quella folla che diceva, inneggiando, crocifiggi Gesù, colui che si dice il Nazareno. Nel nome di Gesù però c'è salvezza. Questa storia ci dice che la vera ricchezza è Gesù, la vera ricchezza è la salvezza dell'anima. Mi piace sempre ricordare le parole degli apostoli Pietro e Giovanni nella storia che è la base di questo messaggio. Pietro e Giovanni attirano l'attenzione del paralitico che chiede l'elemosina sperando di ricevere qualche moneta, qualcosa. Pietro prima dice a quest'uomo: guardaci, guardaci, ci hai visto? Sembra dire Pietro insieme a Giovanni. Siamo persone qualunque, siamo gente comune, cosa possiamo fare per te? E poi Pietro dice: dell'oro, dell'argento, soldi, io non te ne posso dare. L'aiuto che ti posso dare non è economico. La Chiesa è stata sempre sensibile verso i poveri, i bisognosi, attenzione. Ma in quella occasione Pietro e Giovanni evidentemente non avevano modo di aiutare economicamente quell'uomo, ma, oh meravigliosa verità divina, quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, cammina. C'è potenza nel nome di Gesù, c'è salvezza nel nome di Gesù. Cosa dobbiamo fare noi? Riconoscere la nostra responsabilità davanti a Dio, la nostra ignoranza spirituale senza la verità del Vangelo. Cosa dobbiamo fare noi? Cosa devi fare tu? Ravvederti dei propri peccati per essere perdonato in Cristo Gesù, accolto da Dio Padre. Cosa dobbiamo fare? Cosa devi fare oggi? Convertirti dai tuoi pensieri, dalle tue azioni che la Bibbia definisce malvagità, perché senza il Signore non solo siamo in torto, abbiamo sbagliato e sbagliamo, ma siamo sbagliati, abbiamo bisogno di un cambiamento radicale, di un perdono, di una cancellazione totale delle nostre colpe. Perché il Signore ti sta parlando così oggi? Perché vuole salvarti, perché vuole che tu creda in Lui per la tua salvezza. Nel nome di Gesù c'è salvezza. Gli apostoli dicono di loro stessi: noi siamo poveri eppure arricchiamo molti. Gesù ha detto: che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Oro, argento, io non te ne posso dare, ma ti presento la vera ricchezza, il nome di Gesù Cristo. Il nome di Gesù Cristo è la vera ricchezza. E oggi mi sento la persona più ricca del mondo. Non mi troverete nelle classifiche degli uomini più ricchi del mondo, di cui uno vuole essere seppellito sul pianeta Marte, ma mi sento la persona più ricca del mondo, perché ho Gesù. In Gesù Cristo abbiamo tutto veramente, abbiamo tutto pienamente. Ma voglio dirti un'altra cosa, che nel nome di Gesù Cristo non solo c'è la vera autorità la massima autorità. Nel nome di Gesù non solo c'è vera salvezza, salvezza dell'anima, salvezza eterna, ma nel nome di Gesù c'è guarigione. Nel nome di Gesù c'è la tua guarigione, se credi, se Dio lo vuole, Egli può farlo, da qualunque malattia, da qualunque disturbo della salute. Qui abbiamo un uomo più che quarantenne, lo dice il testo biblico, ha più di 40 anni. Voi conoscete quella persona, dice Pietro alla gente raccolta dopo il miracolo. Voi l'avete visto, è stato sempre portato, accompagnato vicino la porta detta Bella per chiedere l'elemosina. È evidente che Dio abbia fatto un miracolo. Per anni l'avete visto mendicare, chiedere l'elemosina. E oggi è qui, lo vedete, in piedi, perfetta salute, l'avete visto saltare, l'avete visto lodare il Signore. E mentre Pietro parlava, quell'uomo tiene a braccetto Pietro e Giovanni. E questo è un bellissimo esempio di cosa succede dopo la conversione di una persona. Tu tieni alle persone a cui prima non tenevi. Per te la tua comunità, la tua chiesa è una casa spirituale. Prima era un ambiente forse di ipocriti o un ambiente che ti interessava. Noi non ti interessava per niente. Nel nome di Gesù c'è guarigione. Perché guardate noi, dice Pietro? Perché fissate gli occhi su di noi come se fossimo stati noi a guarire? Attenzione a quelli che si proclamano guaritori. Guaritori non ce ne sono. C'è il Signore in grado di guarire l'uomo da qualunque malattia. Dio si può servire di qualcuno per incoraggiare la fede di qualcun altro, come Dio si è servito degli apostoli Pietro e Giovanni per incoraggiare la fede di quel paralitico. È vero che è stato Pietro a dire nel nome di Gesù Cristo alzati e cammina, tendendogli la mano e aiutandolo a sollevarsi. È vero, io non sto dicendo che la fede dell'uomo è inutile, che la fede di qualcun altro non possa incoraggiare noi, ma sto dicendo che il Signore è colui che guarisce. Dio lo può fare in autonomia, Dio può servirsi della preghiera, della fede di qualcuno per guarire, ma è il Signore che guarisce. Amen. Non vogliamo essere fanatici dell'uno, dell'altro, di presunti guaritori. L'apostolo Pietro dice, rimarca, è la fede nel suo nome, il suo nome, il nome di Gesù ha fortificato quest'uomo, è la fede che sia per mezzo di Gesù che ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione. Nota culturale, quando leggiamo che le piante dei piedi dell'ex paralitico, le sue caviglie gli si rafforzarono, in greco è come se leggessimo una cartella clinica. Sono termini specialistici, sono termini scientifici, perché a scrivere, guidato da Dio, il libro degli Atti degli Apostoli, oltre al Vangelo di Luca, è Luca un medico cristiano. Quindi qui abbiamo come un referto del miracolo che Dio compie. Il servo sofferente di cui parla Isaia nel capitolo 53 sarebbe morto per portare guarigione a chiunque avrebbe creduto in lui. È scritto nel profeta che il servo di Dio sofferente è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. È scritto che il castigo per cui noi abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Un'altra traduzione della Bibbia dice alla fine del versetto che ho citato, egli è stato colpito, noi siamo stati guariti. Egli è stato colpito, noi siamo stati guariti. E c'è chi non crede che Dio guarisca ancora oggi da malattie psicologiche, disturbi fisici, problemi, disturbi della salute. dalla febbre al cancro. C'è chi crede che il Signore non possa guarire oggi psichicamente e fisicamente. C'è chi dice, c'è chi afferma, ho letto persino qualche commento in qualche Bibbia commentata. La Bibbia è ispirata dallo Spirito Santo. I commenti umani dobbiamo prenderli sempre con la pinza, vero? Perché sono commenti umani, sono punti di vista personali. In qualche commento ho letto che qui Isaia 53 il profeta da parte di Dio parla di guarigione solo interiore, guarigione spirituale legata al perdono, alla salvezza. Ma è proprio vero? No, non lo credo. Non lo credo, sapete perché? Perché nel Vangelo secondo Matteo, quando tanti malati vengono portati da Gesù, gli presentano al Signore molti indemoniati e persone afflitte da varie patologie, Matteo 8, 16 e 17, è scritto che Gesù con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempisse quello che era stato detto per bocca del profeta: egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Il Signore ti guarisce il cuore, vero, ti guarisce l'anima, è così, ma Dio, se lo vuole, può guarirti anche la mente, perché la mente si può ammalare. Ti scandalizzi se lo dico? La mente si può ammalare. E uno degli effetti si chiama depressione. Il Signore può guarire. Il Signore può guarire il fisico. Il Signore lo ha fatto. Lo ha fatto nella mia vita, lo ha fatto a casa nostra. Yahweh Rafa, il Signore che guarisce, è venuto al nostro indirizzo, è venuto a casa mia, lo sai? Tu stai ascoltando questo messaggio. Io da adolescente ero fortemente balbuziente. Raramente riuscivo a completare una frase senza aver balbettato, senza aver inciampato con la lingua. Adesso predico il Vangelo. Il Signore può guarire. Il Signore può guarire. Sapete, riguardo la volontà di Dio, io mi guardo i polsi, mia moglie lo sa bene, mi guardo i polsi e nei miei polsi è scritto la sovranità e la potenza di Dio. Cosa vuoi dire? Pastore, ci destabilizzi. Mi spiego. Io nei polsi, nel polso destro, ho una lunga cicatrice. È un intervento che ho subito diversi anni fa per un serio problema ai tendini, una forte tendinite che andava operata. Quindi porto questa cicatrice. In quella occasione, polso destro, il Signore ha scelto di non intervenire Lui. Il Signore, per aiutarmi a usare la mano, a continuare a guidare, a lavorare, il Signore ha permesso che fossi operato e operato in un centro specialistico. Polso sinistro. La grandezza di Dio nella guarigione. Perché? Dopo più di 10 anni si era ripresentato lo stesso problema. Sindrome del tennista o da mouse, cosiddetta. Volete sapere il nome per intero? Tenosinovite stenosante, è un buon scioglilingua. Stesso problema, polso sinistro. Con la semplicità dei bambini, con mia moglie, preghiamo in chiesa? No, in bagno. Preghiamo, Signore, un periodo molto difficile della nostra vita, molto pesante, per una serie di motivi su cui oggi sorvolo, ma eravamo veramente provati, stanchi, scoraggiati. Abbiamo pregato in bagno. Per un suo problema il Signore è intervenuto, per un mio problema questo, di cui nei giorni successivi non mi ero neanche accorto. Non mi ero neanche accorto, facevo le cose naturalmente, finché ho detto a mia moglie: ma io non ho più dolore. Avevo già la data dell'operazione fissata, visita specialistica, tutto dimostrabile, scomparso improvvisamente il dolore. Il Signore ha operato, nel nome di Gesù c'è guarigione. Quando sono andato nella visita specialistica a far la visita, quel medico non ha voluto riconoscere il miracolo, ma mi ricordo bene, la cosa che ha scritto sulla cartella, ha chiuso la cartella e per me era archiviato il problema, ha chiuso la cartella e ha scritto sopra la cartella che avrebbe dato dopo all'infermiera: remissione spontanea dei sintomi. Io lo chiamo miracolo, perché è avvenuto in un momento ben preciso, in risposta alla preghiera, qualcosa di inspiegabile. Io come Pietro voglio dire, è stato il suo nome, è stato il suo nome. Sei malata, sei malato, prega il Signore per la guarigione, prega il Signore per la guarigione. Fino a quando? Fino a quando il Signore ti dirà basta, spiegandoti che la sua volontà è diversa. Ma fino a quel momento tu sei autorizzata, tu sei autorizzato a pregare per la tua guarigione. Amen. È il nome di Gesù, è il nome di Gesù che ha prodotto questa guarigione. Concludo. L'apostolo Pietro, memore di quell'esperienza, questa è un'altra prova che Isaia 53 non parla solo di guarigione spirituale, ma anche emotiva, psicologica, fisica. L'apostolo Pietro dirà, 1 Pietro 2:24, egli, Gesù, ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. Gesù ti guarisce emotivamente, Gesù ti guarisce nel cuore, Gesù risana quello che nella tua mente è stato sconvolto, distrutto, che deve essere veramente a tutti gli effetti ricreato. Ma il Signore ti può guarire anche fisicamente, nel suo nome, nel suo nome, nell'ammirare questa vetta spirituale che è Gesù, che è il suo nome. Vogliamo dire: Signore, tu sei grande, io ti voglio amare, io voglio credere in te, io voglio che tu sia il mio salvatore, io ti seguirò. Amen.